Leggiamo un testo nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetti 37 a 45. Luca, capitolo 9, versetti da 37 a 45. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida, e lo spirito lo contorce facendolo schiumare, e a fatica si allontana da lui dopo averlo straffiato. Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole, che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Il testo letto oggi descrive l'evento accaduto subito dopo la trasfigurazione di Gesù. La guarigione del ragazzo indemoniato viene riportata anche negli altri due Vangeli, di Matteo e di Marco, e i racconti non presentano particolari difficoltà nella comprensione, piuttosto si completano fra di loro. Leggendo l'evento quindi in tutti e tre i Vangeli, possiamo vedere come la sostanza del racconto sia la stessa, ma poi ogni Vangelo riporta qualche particolare che arricchisce il racconto dell'evento. Fra i particolari che troviamo solo nel Vangelo di Luca, possiamo ricordare ad esempio il momento della giornata in cui questo episodio avviene. Luca è l'unico evangelista a specificare che questo episodio avviene il giorno seguente la trasfigurazione. In base a questo particolare, qualche commentatore suggerisce l'idea che la trasfigurazione sia avvenuta di sera e appena terminata Gesù insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni è sceso dal monte. Così la guarigione del ragazzo indemoniato sarebbe avvenuta la mattina del giorno seguente la trasfigurazione. Questa è ovviamente un'ipotesi. Un altro particolare che abbiamo solo in Luca riguarda la descrizione del figlio dell'uomo che si avvicina a Gesù, perché Luca è l'unico evangelista che ci fa sapere che il ragazzo era figlio unico. Anzi, questo tipo di dettaglio ci è stato dato sempre da Luca anche nella descrizione del figlio della vedova di Nain e della figlia di Jairo, tutte e due ragazzi che erano morti e sono stati risuscitati da Gesù. Bene, Luca è l'unico evangelista che specifica che questi erano figli unici. Altro aspetto che caratterizza questo Vangelo di Luca è la descrizione della meraviglia e dello sbalordimento che l'intervento di Gesù provoca nelle persone che assistono a questo miracolo. L'abbiamo già detto all'inizio del Vangelo dello studio del Vangelo di Luca, che il tema della meraviglia è un tema ricorrente. Luca lo riporta continuamente nello spiegare il ministero di Gesù. Come detto, questo episodio accade subito dopo la trasfigurazione. la sequenza di questi eventi, trasfigurazione e poi la guarigione dell'indemoniato, è stata formativa per Pietro, Giacomo e Giovanni, e lo è anche per noi. Ci insegna come nel nostro cammino quotidiano non ci si possa adagiare quando si vivono esperienze esaltanti e positive, come poteva essere quella dei discepoli sul monte della trasfigurazione, ma bisogna anche scendere dal monte e tornare alla vita quotidiana con le sue difficoltà. Cominciamo così a esaminare il testo. Ripetiamo velocemente quelli che sono gli eventi che sono stati narrati. Il testo descritto di per sé è semplice e lineare e raccontato anche nei Vangeli di Matteo e Marco nello stesso modo. Gesù scende dal monte con i tre discepoli e incontra la folla che è rimasta insieme agli altri 9 discepoli, questo è un particolare che troviamo in Marco. E dalla folla esce il padre del ragazzo posseduto dal demonio che chiede l'intervento di Gesù, facendogli anche notare che i 9 discepoli non erano stati in grado di aiutarlo. Luca, in qualità di medico, mette subito in risalto il fatto che il problema del ragazzo era dovuto a una possessione demoniaca, anche se gli effetti esteriori erano simili a quelli dell'epilessia. Luca specifica che era una possessione demoniaca. Altro aspetto, quando il padre del ragazzo fa notare che a Gesù che i discepoli non erano stati in grado di fare niente, Gesù esprime un giudizio piuttosto severo e pesante che poi analizzeremo. E poi interviene scacciando il demone dal ragazzo. Vediamo poi che subito dopo la guarigione Gesù si intrattiene con i 12 per ribadire quello che stava per accadergli da parte degli uomini. E questo intervento di Gesù è importante anche perché ci fa capire il motivo del giudizio espresso da Gesù al versetto 41. Poi comunque lo vedremo. Questi sono così i fatti riportati dai Vangeli. È un breve riassunto degli eventi. Ora vogliamo fare alcuni approfondimenti dal testo per ricevere degli insegnamenti per noi. Un primo approfondimento. Scendere dal monte. Scendere dal monte. Luca specifica questo particolare. Scesero dal monte. Gesù e i 3 discepoli scendono dal monte. Questa descrizione, questa azione ci fa capire che ci sono descritti 2 luoghi diversi. Luoghi dove si vivono esperienze diverse, luoghi che non sono simili fra loro. E queste diversità ci aiutano a comprendere certe verità dalle quali possiamo trarre degli insegnamenti. Sul monte i discepoli, i 3 discepoli hanno visto un anticipo del regno di Dio. Era bello stare lì. Era bello ascoltare Gesù che conversava con Mosè ed Elia. E sarebbe stato bello anche rimanere lì. I discepoli hanno potuto contemplare qualcosa che era al di fuori del normale, qualcosa che stimola il loro desiderio di fermarsi lì per molto tempo. Oggi per noi non è possibile ripetere lo stesso tipo di esperienza fatta dai discepoli, ma possiamo dire, dobbiamo ammettere che nel corso della nostra vita ci possono essere dei momenti in cui godiamo particolarmente della presenza del Signore. Momenti che riguardano solitamente il nostro stare insieme in comunione con sorelle e fratelli, forse che vediamo di rado, mi sto riferendo in questo caso a incontri con credenti di altre assemblee o a convegni a cui possiamo partecipare. Ma questi momenti possono anche riguardare lo stare insieme fra di noi per un agape, per un incontro speciale, o anche per i consueti incontri di chiesa. Stare insieme fra persone che credono nel Signore Gesù è motivo di serenità e di incoraggiamento. Deve esserlo. E tutto questo lo possiamo descrivere come uno stare sul monte. Però poi bisogna scendere, così come hanno fatto Gesù e i 3 discepoli. Abbiamo ricordato che Pietro e i discepoli avrebbero voluto rimanere sul monte, ma ora Gesù insieme a loro scende dal monte. E quando arrivano a valle, una gran folla va loro incontro. Folla da cui emerge subito la presenza di un problema. È bello stare sul monte, anche perché a valle sicuramente c'è un problema. Problema che deve essere affrontato. E se non viene risolto, il problema rimane. E così si cerca di risolverlo. In questo caso il padre del ragazzo, dopo aver provato a chiedere aiuto ai 9 discepoli, si rivolge poi a Gesù. Visto che i 9 non sono stati in grado di risolverlo, si rivolge a Gesù. Questo è ciò a cui Gesù, insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, si trova davanti una volta sceso a valle. La stessa cosa succede a noi. Ciò che troviamo a valle è paragonabile alla nostra vita di tutti i giorni. A volte ci piacerebbe stare sempre in uno stato di distacco dalla vita di tutti i giorni per poter rimanere sul monte. Ma da questo testo comprendiamo che per il momento non è possibile. Ma deve farci riflettere e stimolarci ad avere un desiderio sempre maggiore a vivere la bellezza dell'incontro con Dio e con le sorelle e i fratelli. Incontro che possiamo sperimentare finché siamo su questa terra, quando ci incontriamo come Chiesa. Incontro che sarà ancora più bello quando saremo nell'eternità con Gesù e con tutti i suoi santi. Ma al momento la nostra vita è caratterizzata da queste due fasi. Quando viviamo momenti di comunione con il Signore insieme alla Chiesa, siamo come sul monte. E la nostra vita di tutti i giorni corrisponde ad essere invece nella valle. Come ho già detto, tutte e due le fasi fanno parte del nostro cammino mentre siamo su questa terra e dobbiamo esserne consapevoli. È bello stare sul monte, ma poi bisogna scendere a valle. È bello stare insieme ai credenti in comunione, ma poi bisogna affrontare anche la vita di tutti i giorni. Così vogliamo approfondire un secondo aspetto, e cioè quello di essere a valle. Essere a valle. Possiamo trarre alcuni suggerimenti in merito a questo nostro cammino di tutti i giorni, suggerimenti che possiamo ricavare dalle esperienze fatte dalle persone che sono descritte in questo testo. Le persone descritte in questo testo sono i discepoli, una grande folla, il padre del ragazzo indemoniato e il ragazzo stesso. Queste persone caratterizzano la nostra vita a valle. Così vogliamo esaminare alcuni aspetti che ci sono di aiuto quando siamo a valle a affrontare il cammino di tutti i giorni. Aspetti che potrebbero sembrare scontati e che quindi non notiamo, ma invece sono importanti. Altrimenti la nostra vita a valle sarà più pesante e difficile. Primo aspetto che possiamo raccogliere da questo episodio, così come ci viene raccontato. Gesù è con noi. Gesù è con noi. È l'aspetto più importante, ma spesso anche quello che ci sfugge di più. Noi abbiamo la promessa di Gesù di essere con noi tutti i giorni, Matteo 28:20. Abbiamo la presenza dello Spirito Santo che è in noi e ci guida nella verità, Giovanni 16:13. La presenza di Dio è quindi con noi nel nostro cammino di tutti i giorni. E quando noi siamo in difficoltà, quando siamo ammalati, quando subiamo tensioni nel lavoro, nella vita di famiglia, nei problemi economici, nella paura per la nostra sicurezza, dobbiamo sapere che Dio è con noi. E ricordiamo che Dio è con noi anche nei momenti felici di gioia e di serenità. Dio è con noi. Questo è il primo aspetto da tenere presente mentre camminiamo nella valle, mentre ci troviamo nella valle. Un secondo aspetto, versetto 37, andare incontro a Gesù, andare incontro a Gesù. Appena la folla vede Gesù tornare a valle, in mezzo a loro, cosa fa? Gli va incontro. Non aspetta passivamente, non rimane dov'è, ma si muove per andare verso Gesù. Appena sa dove si trova, gli va incontro. E così deve essere per noi. sappiamo dove trovare Gesù, sta a noi andare verso di Lui, andare incontro a Lui. Quando siamo scoraggiati, deboli, delusi, non dimentichiamo che è il nostro impegno di andare verso Gesù. Se non agiamo in questo modo, non possiamo pretendere di ricevere aiuto. Se le persone della folla non si fossero mosse dal luogo dove si trovavano per andare incontro a Gesù, non avrebbero mai incontrato Gesù, non avrebbero sperimentato e visto la grandezza di Dio, non avrebbero beneficiato della sua presenza in mezzo a loro. E come abbiamo letto dal testo, non sarebbero rimaste sbalordite, non si sarebbero meravigliate delle cose che Gesù faceva. Quindi andare a Gesù è un passo che dobbiamo fare se vogliamo sperimentare la potenza del suo intervento mentre siamo a valle. Un terzo aspetto da cui trarre un insegnamento. Versetto 38. Rivolgersi a Gesù in preghiera. Rivolgersi a Gesù in preghiera. È quello che ha fatto il padre del ragazzo. Le sue prime parole sono state: Maestro, ti prego. Appena vede che Gesù è davanti a lui, subito gli rivolge una preghiera, gridando. Gridare indica uno stato di estremo bisogno, una ammissione di non essere in grado di andare avanti senza il suo aiuto. Noi, quanto spesso gridiamo al Signore? Oppure continuiamo a lamentarci fra di noi dei nostri problemi, ma senza portarli veramente a Gesù? Mi ricordo una volta quando ero ragazzo, sono andato da mio padre, non mi ricordo qual era il problema. Lui mi ha guardato e mi ha detto: hai gridato al Signore? E mi sono chiesto cosa voleva dire. Devo andare in camera e cominciare a gridare? Voleva dire: hai parlato col Signore Gesù di questo problema? Perché è inutile che me lo dici a me. Devi guardare in alto. Quindi noi quanto spesso gridiamo al Signore? Cioè quante volte abbiamo un problema e ne parliamo con Lui piuttosto che tenercelo fra di noi? Perché fra di noi poi non riusciamo a risolverlo. È a Lui che dobbiamo andare. A valle, su questa terra, i problemi ci saranno sempre. E dobbiamo imparare a convivere con i problemi. Ma per noi è importante sapere che il Signore desidera che noi viviamo una vita di preghiera, di comunione con Lui, aprendo il nostro cuore a Lui, avendo la consapevolezza che Lui ci ascolta. Perché è Lui che è sceso dal monte per venire a valle da noi, perché noi potessimo parlare con Lui. Rivolgersi a Gesù in preghiera, gridare a Lui, è qualcosa che dobbiamo ricordare durante il nostro cammino di ogni giorno. Un quarto aspetto che dobbiamo tenere presente: intercedere per i bisogni degli altri. Intercedere per i bisogni degli altri. Il padre del ragazzo ci fornisce un motivo di riflessione. Senz'altro, dover accudire un figlio con certi comportamenti non era facile. Quest'uomo sicuramente era stanco dal punto di vista fisico ed era stanco, scarico dal punto di vista emotivo. Viveva nella tensione di non poter mai lasciare solo suo figlio. I Vangeli di Matteo e Marco aggiungono dei particolari in merito agli effetti di questa possessione demoniaca. Infatti viene scritto che questo spirito spesso buttava il ragazzo nel fuoco e nell'acqua. Questo lo scrive Matteo. E in Marco è specificato che questo spirito faceva queste cose perché cercava di farlo morire. Ma il padre del ragazzo non va a Gesù per chiedergli la forza per continuare ad assistere il figlio. Non va a Gesù a chiedergli: aiutami, dammi forza. Non chiede a Gesù qualcosa per sé. E quindi non chiede forza per poter andare avanti. Va a Gesù per chiedergli di volgere lo sguardo su suo figlio. Matteo specifica proprio che gli chiede di avere pietà del ragazzo perché è il ragazzo che soffre molto, ma anche il padre soffriva. Però lo vediamo intercedere per il figlio. Così vediamo una preghiera di intercessione, una richiesta di intervento per un'altra persona, in questo caso suo figlio. Così anche per noi. Nonostante i nostri bisogni o le nostre necessità, dobbiamo imparare ad avere a cuore il bene degli altri. L'Apostolo Paolo ci fornisce un esempio di intercessione quando scrive ai credenti di Colosse, dicendo loro che prega per loro senza mai smettere, affinché possano progredire spiritualmente, possano essere pazienti e perseveranti. Lo troviamo in Colossesi 1, 9 a 12. Riceviamo quindi l'esempio di questo padre che intercede per il figlio in modo da essere anche noi coinvolti nel parlare al Signore in favore degli altri. Ricordiamo che non siamo chiamati a intercedere solo per i familiari o i credenti, ma possiamo intercedere anche per tutti gli altri. Nel caso specifico l'uomo sta intercedendo per suo figlio, che in quel momento non aveva una condizione mentale autosufficiente per capire chi era Gesù. Purtroppo lo sapeva il demone sapeva chi era Gesù, ma il ragazzo non riusciva a comprenderlo, e questo fin dalla sua infanzia, particolare che troviamo in Marco. Questo ragazzo non era in grado di riconoscere Gesù, quindi è necessaria la preghiera di intercessione del padre. Quindi quando preghiamo o quando pensiamo agli altri, intercediamo, preghiamo per le persone intorno a noi, mostriamo un interesse tramite la preghiera per le altre persone, desiderando il bene delle altre persone. Un quinto aspetto che possiamo tenere presente: aspettarsi l'intervento divino. Aspettarsi l'intervento divino. In questo episodio, come in tutti quelli che vengono riportati nei Vangeli, l'intervento di Gesù ha avuto un esito positivo. Oggi questo non avviene. Tante persone attraversano prove, malattie, ma non ne vengono fuori. Bisogna precisare però che anche al tempo di Gesù non tutti i malati sono stati guariti e i posseduti dal demone sono stati liberati. I Vangeli riportano diversi episodi, ma sicuramente anche a quel tempo non tutti sono stati guariti. Le persone che non si sono mai rivolte a Gesù non sono state né guarite né liberate, anche a quel tempo, anche mentre Gesù era sulla terra. Ma quello che noi dobbiamo sapere con certezza è che quando noi ci rivolgiamo al Signore, Egli non solo è presente, l'abbiamo visto prima, è con noi tutti i giorni, non solo è presente, ma interviene. Dio non rimane in silenzio, perché non è insensibile alla sofferenza. Dobbiamo essere certi che se Dio permette alla prova di entrare nella nostra vita, Lui non si allontana da noi. Rimane vicino a noi e opera in modo da renderci consapevoli della sua presenza e del suo intervento. In Ebrei 4,14 è specificato che Gesù simpatizza con noi. Simpatizzare significa che Gesù sente e subisce le stesse cose che subiamo noi. Gesù simpatizza con noi nelle nostre debolezze perché è stato tentato o provato come noi in ogni cosa. Come noi, nello stesso modo di noi, in ogni cosa, non in qualche cosa, ma in ogni cosa. Gesù sa cosa stiamo passando perché ha fatto la stessa esperienza mentre era su questa terra. Ricordiamo questo. Dio non sempre guarisce, ma sempre, durante una prova, ci vuole formare o trasformare. Il suo desiderio è che noi, a causa di quella prova, non siamo più quelli di prima. Di questo dobbiamo essere certi, sempre. Quindi possiamo affermare che mentre viviamo su questa terra, se passiamo per delle prove, siamo chiamati ad aprire il nostro cuore davanti al Signore. Quello che ha fatto Anna, la mamma di Samuele, troviamo questo in 1 Samuele 1,15, quando pregava per avere un figlio, ed è scritto che ha aperto il suo cuore davanti al Signore. Così noi dobbiamo aprire il nostro cuore davanti al Signore ed essere certi che Lui interviene per trasformare la nostra vita. Se noi passiamo attraverso una prova, può darsi che la prova rimanga, ma nell'affrontarla noi saremo trasformati e saremo inevitabilmente delle persone diverse rispetto a prima. L'Apostolo Paolo ha avuto una consapevolezza diversa riguardo alla grazia e alla potenza di Dio dopo aver chiesto al Signore di rimuovere la spina che aveva nella carne e non essere stato esaudito. Paolo riporta le parole di Dio, 2 Corinzi 12:9, «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Paolo ha avuto una consapevolezza completa in merito alla potenza perfetta di Dio, perché gli è rimasta la spina nella carne. Dobbiamo imparare che Dio interviene nella nostra vita, forse non nel modo e nei tempi che pensiamo noi, ma interviene. E noi dobbiamo aspettarci il suo intervento. Dobbiamo attenderci di essere trasformati durante il nostro cammino. Se noi non siamo disponibili, il Signore non può trasformare la nostra vita. Così riceviamo l'esortazione a lasciare il Signore agire in noi anche attraverso la prova, consapevoli che Lui ci vuole trasformare. E vogliamo ora riflettere sulla risposta, che potremmo definire un po' dura, che troviamo al versetto 41. La risposta di Gesù. La risposta di Gesù. All'inizio dell'episodio, quando il padre del ragazzo rivela a Gesù che aveva già provato a chiedere aiuto ai 9 discepoli, ma senza esito, Gesù reagisce con una frase dura. Versetto 41. «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò?» Cerchiamo di dare una spiegazione a queste parole. Questa reazione avviene subito dopo aver saputo che i discepoli avevano provato a cacciare il demone. Quindi le parole «generazione incredula e perversa» sono da intendersi come rivolte ai discepoli. Nei testi paralleli di Matteo e Marco, Gesù fornisce una spiegazione ai discepoli in merito al fatto che loro non erano stati in grado di scacciare il demone. Specifica che per ottenere il risultato erano necessari digiuno e preghiera. Queste due cose, quando vengono praticate, mostrano la presenza di fede. Perché se non ho fede, cosa digiuno a fare? Se non ho fede, cosa prego a fare? Quindi Gesù vuol far notare ai discepoli che per poter ottenere certe cose è necessario avere fede. Ed evidentemente la mancanza di fede era il problema dei discepoli. Loro hanno provato a fare un miracolo, ma non erano in comunione con Dio. Probabilmente sono stati superficiali e pensavano di poter amministrare un potere ormai acquisito. Non dimentichiamo che all'inizio di questo capitolo 9, che abbiamo visto un po' di tempo fa, i 12 hanno compiuto una missione e durante questa missione hanno anche scacciato i demoni. Questa missione l'hanno compiuta dopo aver ricevuto autorità da Gesù, ma evidentemente avevano frainteso quello che stavano facendo. Abbiamo già considerato come sul monte della Trasfigurazione Pietro avesse proposto di fare 3 tende, vi ricordate, l'abbiamo visto l'ultima volta, ed è un probabile riferimento alla festa delle capanne che simboleggia il ritorno del Messia a regnare sulla terra. Quindi simboleggia l'inizio del regno sulla terra. Pietro, vedendo Mosè ed Elia con Gesù, pensava che il regno era già cominciato. Allo stesso modo, i 9 discepoli rimasti a valle pensavano che attraverso le opere potenti compiute da Gesù e da loro, il regno si stesse manifestando in modo sempre più chiaro. Quindi pensavano che i miracoli si sarebbero moltiplicati sempre di più, ci sarebbero state sempre più opere potenti. Con questo atteggiamento dimostrano una mancanza di fede e ancora una volta di non aver capito quello che era il compito che attendeva il Messia da lì a poco. Infatti, gli ultimi versetti, la seconda parte, dal versetto 43 fino al 45, vedono Gesù ribadire loro quello che era il suo compito, che lui ancora doveva compiere. Al versetto 44 Gesù ricorda loro che non è ancora arrivato il momento perché il regno del Messia sulla terra avesse inizio, perché l'opera di salvezza ancora non era stata compiuta. I discepoli non capiscono perché la loro mente è velata. Loro, come tutti i giudei, volevano un Messia che scacciasse i romani, li liberasse dall'oppressione romana e che riportasse in alto il regno di Israele. Erano consapevoli che Gesù era quel Messia e quindi pretendono che lui si riveli in modo sempre più potente e diffuso, ma non avevano capito che non era ancora giunto il tempo per questo. Gesù definisce i discepoli increduli e perversi, proprio perché non avevano capito che era necessario che il Messia doveva ancora soffrire, essere respinto e ucciso e poi risuscitare. Loro pensavano che la strada ormai era in discesa e che sarebbero stati presto liberati dall'oppressione romana e che il regno di Israele sarebbe tornato in auge fra le nazioni del tempo. Erano increduli perché non avevano ancora creduto che Dio aveva mandato suo figlio per essere sacrificato al suo posto. Erano perversi, cioè dannosi, perché non capivano che senza il sacrificio del Messia nessuno avrebbe mai potuto essere salvato. Questo spiega la reazione di Gesù, che è molto decisa. Ma non dimentichiamo che nonostante l'ottusità dei discepoli, Gesù, con amore, con costanza, con desiderio, continuerà a trasmettere loro gli insegnamenti necessari affinché la sua opera venisse poi fatta conoscere a tutto il mondo. Questa reazione di Gesù ci stimola a una conoscenza e a un approfondimento sempre maggiore della sua parola. L'attualità, intendo le notizie che riceviamo quotidianamente dai giornali, dalle televisioni, da internet, ci porta a volte a fare certe affermazioni o a pensare di vedere realizzarsi certe cose. Ma è più importante conoscere a fondo la parola di Dio, piuttosto che lasciarsi trascinare dalle notizie che riceviamo, tenendo anche conto che non sappiamo mai con certezza se sono complete ed esatte. In 1 Pietro 4,7 è scritto: «La fine di tutte le cose è vicina». Sembra scritto per noi oggi, ma cosa dice dopo? «Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, non alle supposizioni». Non siamo chiamati a spiegare l'attualità dando spiegazioni più o meno suggestive o avvincenti. Noi siamo esortati a essere moderati, sobri, mentre ci dedichiamo alla preghiera. Conoscenza della parola di Dio e preghiera. Ecco quello che siamo esortati a fare da sempre e ancora oggi. Il nostro cammino deve mostrare la nostra fede nel Signore e non una certa superiorità davanti agli altri perché sappiamo interpretare certi eventi. Il problema dei 9 discepoli, che non sono stati in grado di scacciare il demone, era proprio perché pensavano di aver raggiunto una loro capacità, un importante livello di conoscenza spirituale. È un errore che rischiamo di compiere anche noi. Invece siamo chiamati a dipendere sempre e costantemente dal Signore, esercitando la nostra fede in Lui, impegnandoci nella conoscenza della Sua parola e nella preghiera. Oggi abbiamo così potuto ricevere esortazioni sul nostro cammino di tutti i giorni. Ci sono momenti belli e incoraggianti che possiamo paragonare allo stare sul monte. Ma la nostra vita richiede anche di scendere a valle. E a valle siamo chiamati ad affrontare quello che la vita di tutti i giorni ci propone con i suoi problemi. E in questo non dobbiamo dimenticare che Gesù è con noi, che dobbiamo noi andare verso Gesù, prendere l'iniziativa di andare a Gesù. Siamo esortati ad avere un atteggiamento di preghiera, siamo invitati ad avere cura degli altri, cioè a intercedere per gli altri, e possiamo avere certezza che Dio ascolta e interviene per formarci. Gesù ha detto ai suoi discepoli, versetto 44 che abbiamo letto, tenete bene in mente queste parole. Noi dobbiamo tenere bene a mente, cioè conoscere ed esercitare discernimento tramite la conoscenza di tutta la parola di Dio. Solo così saremo in grado di continuare il nostro cammino nella valle con la certezza di essere al sicuro nella sua mano. Amen. Amen.